Avevo scritto delle cose all'inizio di queste riflessioni, di queste considerazioni, che sono tratte alla parola di Dio. Allora, una, se ve lo ricordate tutti, in Apocalisse, dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. E questa è una cosa... Sapete perché è commovente? Perché Gesù Cristo c'è scritto, e sappiamo che è il principio della creazione, no? L'ottavo giorno, ecco perché è importante per tanti versi l'ottavo giorno, riesce, questo fatto, a darmi un... a me personalmente, penso che a chiunque ha creduto, queste parole non possono che essere di conforto. Cioè, ecco, ora io faccio nuove tutte le cose. Non c'è più morte. Voglio leggere un secondo. Poi vedi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vedi la santa città scendere, Gerusalemme, da presso dal cielo presso Dio, pronta come una sposa, la donna per il suo sposo. E vedi una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né il cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E poi colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi è sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Ecco, io mi fermerei a queste parole: chi è sete io darò gratuitamente dell'acqua della fonte della vita. E poi c'è un'altra cosa, ecco, tutto questo si è compiuto, Gesù è il primo della nuova creazione, così sta scritto. E c'è scritto che Dio starà con loro, abiterà in mezzo a loro e saranno suoi popoli, ed egli stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E sapete, queste parole sono così in relazione in qualche maniera con quello che leggeremo anche adesso. Se qualcuno ha voglia di leggere il capitolo 22 di Luca, dal versetto 7 al 18, dove dice Gesù ancora: perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto nel regno di Dio. Cioè, che non ci vedi, quindi non puoi leggere.
Ci vedo solo dopo l'occhio.
Il 7 al 18?
Sì.
Il 22?
Sì, capitolo 22 di Luca.
Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni, dicendo: andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo. Essi gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose loro: quando sarete entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà. E dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire, dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà al piano di sopra una grande sala mobiliata. Qui apparecchiate. Essi andarono e trovarono come egli aveva detto loro, e prepararono la Pasqua. Quando giunse l'ora, Egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi, prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più, finché sia compiuta nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio.
Grazie. Sempre in Luca, andiamo al capitolo 24, i versetti che vanno dall'1 al 12. Un altro vuole leggere? Vedi. Angela.
Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplessi di questo fatto, ecco che apparvero davanti loro due uomini in vesti risplendenti, tutte impaurite. Chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. Tornati dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro turbaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce. Poi se ne andò e, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto.
Grazie. Sembrava loro un vaneggiare, una cosa del genere. Può apparire, cioè c'è scritto che anche noi, se senti qualcuno, quando ci sentono, certo noi diciamo le cose piano piano, perché altrimenti altro che per pazzi ci scambiano, capisci? Ma d'altro canto la fede è dimostrazione che, di cose che non si vedono, così sta scritto. E cosa possiamo fare? Cioè, lo leggeremo tra un po', per esempio nella lettera ai Romani, al capitolo 8, i versetti che vanno dal 18 al 26. Leggiamo qualche cosa sempre perché ha attinenza. Un altro volontario, allora Romani 8, 18 al 26. I versetti che vanno dal 18 al 26. Mara.
Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo, ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio.
Grazie. Ecco, anche qui se possiamo fissare lo sguardo su due o tre versetti. Allora, intanto vediamo che il Signore è colui che esamina i cuori attraverso lo Spirito e intercede per ognuno di noi. Poi in questo capitolo parla di che cosa? Parla sostanzialmente della nostra condizione, la condizione del mondo proprio, non solo delle nostre malattie, delle nostre deviazioni di ogni genere, perché sono tutte causate, sappiamo, dalla corruzione del peccato, no? che anche le intenzioni migliori vengono poi purtroppo da noi corrotte. Perché c'è scritto una cosa: poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché sappiamo che sarà liberata. Infatti sappiamo fin da ora che la creazione geme ed è in travaglio. Ma noi sentiamo tutti i giorni parlare di persone che si lamentano di ogni... Ma chi è che ha ridotto il mondo in queste condizioni? Io? Noi? Chi è che l'ha ridotto in queste condizioni? Perché tutta la creazione geme? Cioè le piante, se non gli dai il veleno, non... cioè è tutto così, no? Perché i nostri desideri sono malvagi, sono desideri di sopraffazione. E qua dice che tutta la creazione, non soltanto noi, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, quindi la nuova e la redenzione del nostro corpo. Cioè Cristo è il primo in ogni caso. E queste sono le cose meravigliose che il Signore ha fatto per ognuno di noi e quello che continua a fare. Poi c'è ancora un altro qualcosa, prima di scendere nei particolari, però abbiate pazienza, vorrei che qualcuno, è un pelo lungo, ma dovremmo lungo, ma neanche lunghissimo, però è molto importante perché noi comprendiamo bene che cosa siamo venuti a fare qua oggi. Il capitolo 9 del libro degli Ebrei, pagina 1198. Facciamo leggere prose.
Capitolo 9?
Sì. Cioè, no, le mie parole servirebbero più a niente dopo aver letto questo. Comunque.
Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti, fu preparato un primo tabernacolo, nel quale si trovavano il candeliere, la tavola, i panni della presentazione. Questo si chiamava luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'era un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata, perché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questa è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento infatti è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta, issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi, non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza.
Non è un capitolo, ma è eccezionale. Cioè, la Pasqua, la nostra Pasqua, è questo. È questo. Non è facile, se si è superficiali, non è possibile riuscire a comprendere queste cose con un po' di pazienza. Qua, uno, la prima cosa, diceva che il sacerdote una volta all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso, perché anche lui è per il popolo nel vecchio tempio. Ma ora è venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, no? Compie ogni cosa, non c'è più bisogno di sacrifici, perché è stato offerto questo sacrificio una volta per sempre, qui c'è scritto. Poi dice due o tre cose importanti, e sono molto importanti, perché se perdiamo questa cosa qui non si capisce più niente. Allora, asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata col sangue, e stiamo attenti a queste parole, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Poi c'è scritto che la vita della carne è nel sangue. Evidentemente il peccato è una cosa così potente che poteva essere cancellata soltanto in questo modo, non con sangue di capre, di becchi, che hanno solo la prefigurazione di quello che sarebbe successo. E poi sotto dice ancora delle cose, alla fine c'è scritto che, allora, in questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte la creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Ecco che cosa è venuto a fare Cristo. Annullato il peccato con il suo sacrificio, però poi dice ancora due cose. Come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Cioè, che tu ci creda o meno, non fa differenza. Così, anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Però dice, dunque, per portare i peccati di molti. Cioè, noi sappiamo che Cristo è morto per tutti, ma porta soltanto poi i peccati di molti, non di tutti. È una cosa... fa differenza? Assolutamente no. Perché soltanto coloro che hanno accettato il sangue di Cristo nella loro vita, cioè l'hanno accettato come sostituto davanti al giudizio di Dio, sappiamo che non esiste più giudizio per coloro che gli hanno obbedito secondo la fede e hanno accettato il perdono di Dio. Allora, vedete, è un giorno per coloro che credono, è un giorno non tanto oggi, per noi tutti i giorni, però è giusto che ci ricordiamo queste cose. Ed è un momento nel quale ritengo che come credenti possiamo veramente testimoniare. E osservavo l'altro giorno in un supermercato tutti i movimenti delle persone, come erano vestite. Molte sono persone anziane, ormai sai, non stanno più a curarsi, non stanno più a guardare se indossi, magari mettono ancora i pantaloni a zampa di elefante beige con una cosa, cioè proprio così, ma mi ha fatto un po' di tenerezza questo, no? Ma la domanda era: che cosa ci facevano in un supermercato? La risposta è ovvia: compravano che cosa? Osservavo l'innumerevole quantità di prodotti che ci sono in supermercato, no? La loro provenienza, i pesci, la carne, la frutta, i vini, chi più ne ha più ne mette. Ecco perché diventa importante e interessante quando uno dice: Signore, io benedico questi cibi. No, noi non benediciamo i cibi, io dico, come dicevamo un'altra, non dico io, lo dicono proprio anche nella cultura ebraica. Ma in quel momento nel mio cuore sorgeva una cosa importante, cioè una preghiera che diceva: benedetto sei tu, Signore, che fai nascere il pane dalla terra. Cioè non è che nasce da solo, questi prodotti non è che nascono da soli. Gli uomini che cosa hanno fatto per avere tutto questo? Che cosa hanno fatto? Cioè tutto ciò che nasce l'abbiamo fatto noi? Cioè perché nasce? Qualcuno sa spiegarmelo, perché c'è l'acqua. Gli uomini non hanno fatto assolutamente nulla se non raccogliere, impacchettare e consumare. E poi litigare, perché questo è mio e questo è tuo. Non vogliamo entrare in queste squali di... in queste cose tristi e senza sole. Poi osservavo che gli anni passano, cari fratelli e sorelle, passano, la nostra carne che man mano si asciuga ogni volta di più, cioè diventiamo sempre più... No, io guardavo le rughe, guardo le rughe del mio collo, mi sembra, no? E le nostre ossa che si indeboliscono una volta di più. Vedete, ecco, in un supermercato sembra si realizzi il ciclo della vita, no? Della vita biologica. Anzi, in un supermercato ti viene la domanda: perché? Perché? Sono tutte cose che si consumano come un vestito, no? L'entropia è in atto. Così. Troppe sono le domande, fratelli cari, che ci possono sorgere, no? Ma ne sorge una su tutte. Se non avessi conosciuto il Signore, quali sarebbero i miei pensieri oggi? Quali sarebbero? Quali sarebbero? Se non l'attesa tra salti ed ostacoli per cercare di cavarmela e per evitare di essere io stesso inghiottito da tutto questo bel programma. Ecco, il Signore ci chiama fuori a non essere inghiottiti da questo programma. Ma allora possiamo dire: grazie Signore, perché nonostante i miei fallimenti, le mie incapacità, Tu mi hai chiamato a una vita nuova. È per questo che noi possiamo avere gioia, possiamo avere pace, diversamente da chi non ha accettato e che non accetta assolutamente la sovranità di Dio nella sua vita, eppure la vede attraverso la creazione, come sta scritto, e non solo. Oggi la Pasqua per me rappresenta, vedete, l'amaro riscatto che tu, Signore, hai dovuto portare, pagare per darmi la liberazione dall'entropia che il peccato ha prodotto in ognuno di noi. Quello che ha combinato il peccato noi non riusciamo ma non il peccato di Adamo, tutti i nostri peccati, poi è entrato nella terra ed è andato avanti su ognuno di noi. Siamo stati capaci di guastare ogni cosa buona che il Signore ha fatto. Ogni cosa siamo stati capaci di guastarla. Abbiamo fatto disastri in tutti i campi della nostra vita. Eppure quante volte c'è scritto, vi ricordate questa frase meravigliosa del Signore che la rivolge ad Israele, ma la rivolge anche a noi, quando dice: eppure quante volte ho voluto raccogliervi sotto le mie ali, dice il Signore ad Israele, ma voi non avete voluto. Già, quante volte il Signore ha voluto raccoglierci sotto le nostre ali e noi non abbiamo voluto. Quante volte, fratelli e sorelle, ma anche quando siamo nella fede, non soltanto quando eravamo senza la conoscenza del Signore e del suo disegno e della sua chiamata e della nostra appartenenza. L'abbiamo fatto tante volte queste, ancora oggi. Ma vedete, Dio è buono, non è buonista, e ci arriviamo un po' per volta. È chiaro che la nostra volontà, dice, voi non avete voluto. È chiaro che la nostra volontà conta. È importante la nostra volontà, è come che conta. Ci mancherebbe altro. E allora noi che cosa, chi siamo noi? Allora, che senso ha? Nessuna cosa ha più un senso se la nostra volontà non conta niente. Invece la nostra volontà conta, essendo che siamo coscienti. Attraverso la libertà che il Signore ci ha donato. Allora, attraverso questo noi gestiamo la fede, attraverso questa volontà. Gestiamo la fede che il Signore pure ci ha dato. E scegliamo di non voler essere corretti tante volte e caparbiamente. Purtroppo restiamo travagliati, agitati e senza pace per questo motivo. Perché non desideriamo essere corretti? Perché noi non stiamo predicando per la vita quotidiana, anche, ma per avere pace. Perché per il resto cosa ce ne facciamo? Possiamo avere... Abbiamo visto tante volte persone ricchissime gettarsi dai balconi, suicidarsi perché la loro vita è senza senso. Invece il Signore ha dato un senso vero alla nostra vita. Possiamo essere felici, felicissimi. Più felice di così non si può essere, perché nessuno può capire veramente fino in fondo se non chi sente profondamente quello che Gesù Cristo e il Signore ha fatto per ognuno di noi, che ci ha presi da questa vita provvisoria per condurci nell'eternità. Oggi gioiamo perché Egli è il primo, no, non oggi, è il primo della nuova creazione. Egli è risuscitato. Se Cristo non è risuscitato, è meglio che ce ne andiamo a casa tutti quanti, perché la nostra fede non serve a niente. Quindi, fratelli, perché non ascoltare oggi la voce del Signore? Non la mia, ovviamente, perché sono un poveraccio. Perché non mettere a tacere una volta per tutte il nostro vecchio uomo, che pure dovrebbe essere morto, come dice, sai, una volta che abbiamo conosciuto il Signore, il nostro vecchio uomo dovrebbe essere morto, essere seduto, invece no, non è così. Io credo che né morte né vita, ecco, nessuna cosa né potenze ci separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo. Io di questo sono profondamente certo, per quello non sono preoccupato, né se c'è un terremoto, né se c'è un terremoto. Ogni cosa è nelle sue mani, almeno la mia vita è così. Io ho scelto, e spero di tutti coloro che sono qui, io ho scelto nella mia vita di mettere il segno dell'agnello di Dio negli stipiti della mia esistenza. Avete visto, nel Vecchio Testamento passavano, mettevano il sangue sugli stipiti, no? Il sangue dell'agnello, perché l'angelo sterminatore non entrasse per distruggere quella famiglia. L'altro giorno parlavo proprio con questa signora che ci siamo incontrati e mi diceva, però poveri egiziani anche, no? perché se sono stati salvati gli uni non si capisce gli altri. No, anche gli ebrei che non avevano il sangue, non, no, venivano comunque, i primogeniti perivano. Allora vedete che io e spero ognuno di noi dobbiamo scegliere di mettere questo sangue sui nostri stipiti, nonostante la schiavitù che abbiamo avuto. Il Signore ci ha chiamato fuori e per correre ogni giorno di più verso questa liberazione totale. Ed è vero, fratelli, che se posso cadere, perché nulla di buono è nella mia carne, e questo è normale, cioè ci mancherebbe altro, non è che noi siamo diversi dagli altri, cioè voglio dire, no, non è che non ci ammaliamo o cose del genere, ma sappiamo di avere un Signore che conosce bene la nostra situazione profondamente, cioè quello che abbiamo dentro, quello che abbiamo fuori, quello che abbiamo in tasca, quello che non conosce ogni cosa. E quindi è vero che posso cadere perché nulla di buono è nella mia carne, ma il mio desiderio profondo non è cadere, cari fratelli e sorelle, ma è rialzarmi da dove sono caduto, capite? Con l'aiuto del mio pastore, non io, sommo pastore, che fascia e cura le ferite. Il temporale, cioè quello che noi vediamo adesso, non le tempeste, il provvisorio che è mortale, è stato sconfitto dalla resurrezione di Cristo. Per questo che possiamo essere contenti. Cioè, dice, morte, dov'è il tuo dardo? Non c'è più il dardo della morte, capisci? Paolo lottava contro la sua natura carnale e ringraziava Cristo per avergli dato la liberazione. Perché diceva, vedi, in me ci sono due nature, una che vuol fare una cosa, no? E l'altra che ne vuol fare completamente un'altra. E questo è il peccato che dicevamo prima, no? Che ha traviato ogni cosa buona che Dio ha creato nella nostra vita. E noi più chi più ne ha, più ne metta, capisci? Ma da ogni aspetto, ripeto, della nostra vita. Però tutto questo, un'altra cosa confortante, c'è scritto, ecco, io faccio nuove tutte le cose. La morte e la resurrezione di Cristo sono la liberazione dalla maledizione del creato, come abbiamo visto prima, sono la guarigione dalla terribile malattia della schiavitù dell'uomo, della creazione. Sono le promesse di Dio, no? Perché dice, ecco, come abbiamo letto prima, non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno, lo berremo di nuovo assieme nel regno del Padre mio. Signore, Gesù sapeva cosa stava dicendo, non è che è una figura mitologica che è venuta per un po' di tempo e ormai, cioè, erano tutte cose che diceva a caso, no, non c'è scritto che neppure uno iota non sarà messo in pratica di quello che lui ha detto. Allora, quando si dice che il peccato ha guastato ogni cosa, non c'è affermazione migliore per comprendere le parole di Romani che abbiamo letto prima, quando dice che la creazione geme e freme, no? Geme, in sofferenza perché a causa di colui che ve l'ha sottoposta. Allora, chi ignora che Cristo è l'inizio della nuova creazione, cioè che il primo e l'ultimo, non ha capito ancora niente della propria fede, cioè non si sente, se uno non si sente partecipe a questo, ha bisogno di partecipare con il proprio spirito a questa gioia che il Signore ci ha dato. Allora, su questa base, le ultime cose che noi pensiamo sono, le basiamo sulla nostra propria conoscenza e non sulla rivelazione che viene fatta allo Spirito Santo di Dio. Sapete, quando noi pensiamo questo, pensiamo quell'altro, sappiamo che se capiamo qualcosa non perché siamo intelligenti, ma perché è Dio che ce lo rivela. E allora ognuno dice, ma allora ad ognuno potrebbe rivelare quello che si vuole. C'è scritto che solo il Signore ti attesta che questa è verità, non siamo noi che possiamo dirtelo. Allora per lui la Pasqua rimane una bella storia, una bella tradizione da ripetere tutti gli anni, sapete. E da questo culto preparato nei giorni scorsi, che mi è venuto in mente di scrivere poi questo messaggino a questi nostri amici e anche a molti di voi. Ora, vedete, tutti nella storia della Pasqua, tutto ha il sapore del sangue amaro, per fratello e sorella. È questo che vorremmo capire. La Pasqua è intrisa di sangue. Prima era intrisa del sangue dei vecchi che invocavano la liberazione dalla maledizione del peccato. Sapete, quando uno faceva queste cose dava al sacerdote, e come abbiamo visto prima, che non c'è perdono senza spargimento di sangue, perché di questo che l'uomo ha bisogno. Noi abbiamo bisogno di questa liberazione, abbiamo bisogno di essere liberati profondamente, di sapere che Dio ci ha veramente liberati, ci ha perdonati. Questo qua, se non lo sappiamo noi, se siamo perdonati, chi lo deve sapere? Io non posso saperlo per voi, posso saperlo per me stesso, no? Ma il sangue di becchi non può liberare. Esso appunto faceva sentire il peccatore sgravato e perdonato dopo l'offerta, ma poi doveva purtroppo tornare. Perché? Perché continuava a peccare, vedete? Continuava a peccare. Anche noi lo facciamo, perché la nostra carne è quello che è. Ma come dicevo prima, c'è una cosa, che se è vero che io cado, ma il mio desiderio profondo non è cadere, ma è rialzarmi da dove sono caduto con il mio pastore, che è il Signore, capire con Lui dove sono caduto per rialzarmi. Non c'è più la mia volontà. Cioè Paolo diceva, povero uomo, come dice, vedo che nella mia natura ci sono due realtà che combattono, una carnale che vuole delle cose, l'altra spirituale che ne vuole delle altre. Chi mi libererà da questo corpo di morte? E diventa normale che il mio desiderio profondo è quello di non cadere, ma di rialzarmi da dove sono caduto. È questo che è importante. Vedete, non c'è niente di banale nella Pasqua, non c'è proprio niente di banale nella Pasqua e nella fede, e neanche nella parola di Dio. Allora, le uova di Pasqua, come ben sapete, sono una bella tradizione dolciaria, no? Che profanano però il senso vero, che non è fatto di dolci, cari fratelli e sorelle, ma di sangue, di un sacrificio cruento e necessario. Non possiamo banalizzare il peccato, se no il mondo sarebbe completamente diverso. E questo sacrificio cruento e necessario l'ha compiuto Dio stesso nella figura di suo figlio, per la salvezza del mondo. Lui l'ha fatto per tutti, ma non tutti accettano, per quello è valido per molti. Ecco che nella gioia della resurrezione, oggi proviamo una grande gioia, perché il giorno della resurrezione è quasi, questa gioia è incontenibile per la rivelazione dello Spirito, una cosa incontenibile. Senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ecco, fratelli, che siamo in un culto di adorazione. Che cosa adoriamo al Signore? Con un'anima o facendo delle cose strane? No, semplicemente il Signore ha detto che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. In spirito e verità, non con manifestazioni esteriori che non hanno... Lasciano il tempo che trovano. Possiamo buttarci per terra, no? Possiamo buttarci per terra e far vedere, Signore, io mi butto per terra, mi pento davanti a Te, e tutto quello che si vuole, farci vedere, farci riprendere magari dalla televisione, che facciamo tutte queste cose. Invece il Signore dice, quando tu vuoi pregare, no, chiuditi nella tua cameretta, perché nel segreto del tuo cuore, lì Dio vede, nel segreto del tuo cuore, nella tua cameretta, non schiaffato davanti a milioni di telecamere per farti vedere che sei pentito, no? Io mi pento da solo. Quando piango, piango da solo nella mia cameretta, per i guai che ho combinato e che posso combinare, capisci? Non ho bisogno di farmi vedere da voi, ma nel modo più assoluto, il Signore sa. Ecco. Allora, le erbe amare, non il dolce, vi ricordate? Che cosa hanno consumato nel famoso seder di Pesach, no? La Pasqua ebraica, no? Le erbe amare, pane azimo, erbe amare, no? Consumate con l'agnello che aveva il senso. Ecco. Ma le erbe amare che cosa ci devono ricordare? L'amarezza della schiavitù è quello che noi vogliamo ricordare questa mattina, ma vogliamo gioire perché questa schiavitù non ce l'abbiamo più. Allora, se non si capiscono queste cose non si capisce neppure la tragicità nella quale il mondo è caduto, compreso noi. Se non si capisce questo, non si capisce che cos'è la Pasqua, non si capisce la forza grande, cioè la forza della risurrezione di Cristo. Non si capisce perché ci sono le malattie, le morti, la miseria, la mutazione di tutte le cose, no? Contaminate. Perfino nei sentimenti e nei desideri del nostro cuore malvagio continuiamo ad essere contaminati, cioè il peccato contamina tutto, non c'è da fare. Anche nelle migliori intenzioni, capisci? La migliore intenzione, tutto ha distrutto tutto, ha rovinato tutto. Che cosa possiamo dire? Ha rovinato dall'amicizia a ciò che doveva essere la coppia tra maschio e femmina così creata davanti a Dio, è tutto quel che si vuole. Ogni cosa è rovinata dal peccato. Ecco perché la creatura, la natura geme e freme. Ecco, la Pasqua non è una passeggiata nei campi, come vedete, dopo aver riempito la pancia di ogni cosa e aver chiuso con il dolce dell'uovo. Ora, sono convinto che nessuno di voi più mangerà l'uovo, ma non è così. No, fratelli e sorelle, la Pasqua è la tragedia di tutti quelli che non hanno la copertura del sangue di Cristo nella loro vita. Questo, purtroppo, da una parte. Ed invece la gioia incontenibile di quelli che per mezzo di questo sangue hanno ricevuto tutte le promesse per la liberazione dalla corruzione, dalla schiavitù, che seguiranno Cristo nella nuova creazione, come ben sappiamo, perché Egli è il primo di questa nuova creazione, con il quale berremo nuovamente, dice, no? Berremo nuovamente del frutto della vigna nel regno di Dio, perché tutta la creazione non avrebbe alcun senso senza queste promesse e sarebbe un fallimento totale se il mondo restasse così com'è. Quindi voi sapete, possiamo rifarla, abbiamo detto tante volte per questa idea che mi sembra migliore di quest'altro partito, di questo governo, ma alla fine della fiera sappiamo che c'è un solo governo che risolverà ogni cosa. Ecco perché stiamo aspettando il Signore, Lui l'ha promesso, e c'è scritto che neppure uno iota si perderà di quello, e lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi, stiamo vedendo che tutte le profezie si stanno realizzando sotto i nostri occhi, in modo così prepotente, direi. Non abbiamo altra scelta se non una vera santificazione. Vedete, santificazione non significa salire, l'abbiamo detto tante volte, con un'arpa e suonare su una nuvola. Significa semplicemente separarci da ciò che noi riteniamo male, non noi, da ciò che è scritto, capito? Significa semplicemente quello, separarci da questo, no? Che passa attraverso la consapevolezza però del sangue quale strumento di purificazione. Non c'è un'altra scelta. Molti possono ritenere questa una cosa terribile, aberrante. Sapete, il mondo è fatto, c'è scritto, la scrittura dice, ci sono cose sante e ci sono cose profane. Le cose sante, santo significa separato, non significa, l'abbiamo detto prima, che suoni con una chitarra su una nuvola, significa semplicemente separato, messo da parte per il compito che il Signore affida ad ognuno di noi. Può essere piccolo, può essere grande, non lo sappiamo, Egli sa il compito che affida ad ognuno di noi. Però sappiamo che santo significa separato, e dice chi è santo si santifica ancora, cioè si separi ancora, per arrivare sempre più all'essenza di ciò che serve veramente per la vita. Allora, non c'è un'altra scrittura che dice non lasciatevi conformare dall'andazzo di questo mondo, no? E così dice la scrittura. Ma ringraziamo Dio che sa condurre fuori della valle dell'ombra della morte e delle tenebre di fuori, dove questo mondo è pieno di angoscia, tale per questo. E si sta facendo i calcoli, ma a me quanto spetta prima ancora, quanto mi rimane da vivere, una cosa o un'altra. Beh, a me quando rimane da vivere non me ne può fregare di meno, proprio, ma non perché disprezzo questa vita, assolutamente no, perché so che la mia vita è nelle mani del Signore. E una volta che ho fatto la pace con Lui non ho più di che mi devo preoccupare. La preoccupazione è sua, non mia. Dice non siate in ansietà solleciti per nessuna cosa, no? Non è scritto forse così? Di cosa vi preoccupate? Forse i fiori dei campi non sono vestiti meglio del re Salomone, non è scritto così. E di cosa ci preoccupiamo noi? Di cosa mangeremo, di cosa berremo? Di nessuna di queste cose. Allora, il Signore oggi, c'è scritto, se ascoltate la sua voce non indurite il vostro cuore. Il Signore ci ha chiamati fuori e volevo ricordare che non è costato niente, cioè che non è questa festa strana, come di solito noi siamo abituati, come dicevo prima, il peccato traduce ogni cosa in un disastro. Noi sappiamo che non c'è proibito mangiare l'uovo, no? Ma non vogliamo banalizzare, stiamo parlando di una cosa diversa. Sappiamo che vogliamo ringraziare il Signore, se capiamo fino in fondo, veramente, che quale diritto avevamo alla vita? Né a questa e né a quella futura. E invece il Signore ci ha dato questa e ci ha dato pure l'altra. Questa è provvisoria e adesso ci ha dato quella eterna. Ecco perché il Signore è risolto, ecco perché possiamo dire cristosanesti, dicono i greci, e noi siamo così felici che il Signore è risorto. E abbiamo letto prima e poi spero di non avervi stancati più di tanto, no, che non era in re, non riuscivano, quando queste donne hanno visto il Signore non riuscivano a credere, perché dice, ma chi è l'ortolano, chi è che questo che si è presentato qui davanti a noi? Perché cercate il vivente? Tutte impaurite chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro, erano due angeli, perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori, eccoti, ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Essi si ricordarono di queste parole. Tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Però poi era troppo forte la... E Pietro poi, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò, cioè poi dopo un po' dice no, aspetta, cioè, com'è sta storia, no? E anche noi possiamo dire, ma che è sta storia, scusate, che è sta storia, una storia vera? O siamo venuti qua giusto per passare la mattina illudendoci che poi, no, questa è una storia vera o no? Allora se questa è la storia vera io sono felice oggi, ma la mia è una commozione di gioia, perché so che è una storia vera e Pietro non ha resistito per questo. Allora anch'io dico, andiamo a vedere se Gesù è veramente risuscitato, no? Anche noi corriamo per vedere se è vero, perché se non è risuscitato non abbiamo speranza. Possiamo continuare a mangiare, a bere, a fare tutte le porcate che facciamo, siamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, c'è scritto la scrittura. Ma invece, cioè io dicevo, vabbè, questi vaneggiano. E io voglio vaneggiare, che è bello questo vaneggiare, voglio andare, io e tutti noi vogliamo farlo. E vorremmo veramente che tanti, ecco perché ieri poi ho avuto qualche risposta da qualcuno che mi ha commosso contemporaneamente, perché si stanno arrivando un po' per volta, vedete, non si può fare così e il giorno dopo, ognuno ha i suoi tempi. Ognuno ha i suoi tempi, fratelli e sorelle, diamo tempo al tempo. Ci benedica il Signore, come sono sicuro che ci ha benedetti. E, che devo dire? Gioia grande. Un bacio a tutti.